Lettera ai Colossesi, capitolo 1, dal versetto 9 al versetto 14. Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati.
Buongiorno a tutti anche da parte mia. Siamo, anche questa mattina, siamo a Colosse, una piccola cittadina nella Turchia, in una valle in Turchia. Una cittadina non molto nota, una cittadina che Paolo stesso con molta probabilità non aveva neanche visitato. Una cittadina che vive nell'impero di Roma. Una cittadina influenzata dalla mentalità dell'impero. E Paolo scrive a questi cristiani pur non conoscendoli. Non solo Paolo scrive a questi cristiani, abbiamo visto che Paolo prega per questa chiesa. I cittadini, la chiesa che c'è in questa piccola cittadina, è una chiesa che incomincia a essere minacciata da varie filosofie, da varie tendenze. C'è una tentazione che incomincia a insinuarsi nella chiesa a Colosse, ed è la tentazione del sapere più di qualche altra cosa, del fare un'esperienza in più di altri, del vivere un cristianesimo plus nei confronti di altri. E Paolo dice, è interessato a loro, è preoccupato per loro, e la prima cosa che Paolo fa è pregare per loro. Abbiamo già visto la settimana scorsa che Paolo inizia la sua preghiera non in modo generale, non in modo vago, Signore benedicili in quello che fanno, Signore proteggili per quello che sono. Paolo inizia a scendere direttamente nel concreto, perché sa che l'opera di Dio o è concreta o interessa i dettagli della vita oppure è un'opera esterna. E Paolo qui continua. E Paolo qui continua con la sua preghiera. Ora, se tu conosci come una persona prega, tu sai anche quali sono i suoi desideri. Perché soltanto nella preghiera verso Dio un cristiano sincero apre completamente il proprio cuore. Io prego per le cose che per me sono realmente importanti. Io prego per le cose che per me sono realmente significative. Io prego per i desideri del mio cuore, anche quelli che non riesco ad esprimere in pubblico. Paolo dirà, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera in Romani si uniscono. E questo è quello che fa Paolo. Qui vediamo quali sono i desideri di Paolo, quali sono le cose importanti per Paolo e per cosa prega Paolo. Paolo prega in dettaglio. E non si accontenta, abbiamo detto, di cose generali, di cose vaghe. Paolo prega e prega e in questo modo dice che tipo di cristiani lui vuole. Quando Paolo prega per i Colossesi, in realtà sta offrendo un programma. Cosa significa essere cristiani per la chiesa che c'è a Colosse? Allora, cari fratelli, questa mattina a Colossesi 1 seguiremo il testo. E lo seguiremo in quattro tappe. La prima tappa sarà conoscere la volontà di Dio. Conoscere, versetto 9. Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio. La prima tappa di questa mattina sarà la conoscenza della volontà di Dio. La seconda tappa sarà cosa significa vivere cristianamente giorno dopo giorno. Versetto 10. Perché questa conoscenza della volontà di Dio perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, eccetera, eccetera. La terza tappa di questa mattina sarà la forza del Signore. Versetto 11, fortificati in ogni cosa. La quarta tappa questa mattina sarà la gratitudine che il cristiano deve avere. Siamo alla fine, versetto 12, ringraziando Dio con gioia il Padre che ci ha messi in grado di partecipare. Quindi seguiremo questo, la struttura, i punti stessi che Paolo ci suggerisce nella sua preghiera. Il primo punto, la prima tappa questa mattina del nostro cammino insieme è la conoscenza della volontà di Dio. Ora, carissimi fratelli, questa è una preghiera particolare, poiché non è soltanto allora, ma anche oggi, che c'è qualcuno che può illuderci con la ricerca di una conoscenza particolare. Allora, spesso, quando un cristiano è debole, quando viene qualcuno che ha magari un parlare fascinoso, affascinante, ecco, sapete, io posso darvi una conoscenza in più, io posso svelarvi delle cose che vi permettono di vivere una vita migliore di altri. Tu puoi diventare un cristiano con una marcia in più se fai una certa esperienza. Tu puoi essere un cristiano di un certo tipo se conosci le cose che io ti sto per rivelare. Quindi si formano delle élite, delle enclave, dei ghetti probabilmente, anche all'interno delle chiese. Paolo dice, bene, questa conoscenza elitaria, questa conoscenza non è la conoscenza della volontà di Dio. Non è questa conoscenza che divide, che ci illude, che mira all'apparenza, non è la conoscenza che piace al Signore. Nell'Antico Testamento la conoscenza di Dio era nella legge. Se tu osservavi la legge, ottenevi anche la conoscenza della volontà di Dio. Nel Nuovo Testamento la conoscenza della volontà di Dio si ha per Gesù Cristo. In Gesù Cristo noi conosciamo pienamente la volontà di Dio. E Paolo dice qui, allora, come possiamo fare per conoscere la volontà di Dio? E questa è una domanda importante anche per noi, è una domanda importante per la mia vita, per la mia famiglia, è una domanda importante per te, è una domanda importante per la nostra Chiesa, per la nostra esistenza. Come faccio a conoscere la volontà di Dio per la mia vita, che sia rilevante? Per cosa sta pregando Paolo? Un filosofo ateo dirà, se Dio esiste, allora la cosa più importante nel mondo è conoscere la sua volontà. Se Dio esiste, la cosa più importante nel mondo è conoscere quello che Egli vuole. E Martin Lloyd Jones, probabilmente uno dei predicatori, un pastore molto conosciuto in Inghilterra nel secolo scorso, scriveva a un certo punto, dopo 40 anni di ministero, scriveva a un certo punto, i cristiani che sono spesso in difficoltà nella loro vita spirituale sono quelli che hanno abbandonato la conoscenza della volontà di Dio. I cristiani che si trovano in difficoltà nella loro vita con il Signore sono quelli che hanno rinunciato a conoscere la volontà di Dio. Cari fratelli, la volontà di Dio bisogna conoscerla. E per conoscere la volontà di Dio bisogna usare la nostra mente. La nostra mente è la torre di controllo della nostra personalità. La nostra mente è estremamente importante per la nostra vita cristiana. Il Signore perdoni molte volte il nostro anti-intellettualismo che c'è nelle chiese, per cui rinunciamo al pensiero serio e rigoroso per abbandonarci a esperienze. La nostra mente è importante perché attraverso la mente il Signore rivela la sua volontà anche. Allora, vogliamo vedere cos'è questa volontà di Dio? Qual è la volontà di Dio a cui si riferisce Paolo? Per rispondere a questa domanda, fratelli, io voglio, come dire, entrare un po' nel dettaglio. Allora, dobbiamo fare una distinzione importante. Bisogna che distinguiamo tra volontà di Dio generale e volontà di Dio particolare. La volontà di Dio generale riguarda la generalità delle persone. Ed è la volontà di Dio che troviamo essenzialmente, principalmente nella Bibbia. La volontà di Dio generale è crescere nella fede. La volontà di Dio generale è santificarsi sempre di più. La volontà di Dio generale è rinunciare al peccato. La volontà di Dio è come dire, aggregati a una famiglia cristiana. La volontà di Dio generale è vivere in modo degno del Signore. La volontà di Dio generale riguarda tutti noi, indistintamente te e me. È la volontà che troviamo chiaramente espressa nella scrittura, nella parola di Dio. Dove si trova la volontà di Dio generale? Nella Bibbia, non altrove. Si trova nella scrittura. Esiste però anche una volontà di Dio particolare. Una volontà di Dio particolare che è diversa per ognuno di noi. La volontà di Dio particolare per la mia vita non è detto che sia la stessa per la volontà di Dio in particolare anche per la tua vita. È la volontà di Dio che riguarda la scelta del partner. È la volontà di Dio che riguarda che risponde alla domanda con chi mi devo sposare. È la volontà di Dio che riguarda la domanda quale deve essere il mio lavoro. Cosa devo fare della mia vita? Come devo spendere le mie risorse? La volontà di Dio è particolare perché riguarda particolarmente ognuno di noi. Dov'è che troviamo la volontà di Dio particolare? Non la troviamo nella Bibbia. Non la troviamo nella Bibbia perché nella Bibbia abbiamo soltanto i principi generali, ma la troviamo e Dio la rivela per mezzo del suo Santo Spirito a ognuno di noi, anche con il consiglio degli altri fratelli. Allora, una distinzione importante è tra volontà di Dio generale e tra volontà di Dio particolare. Attenzione, non è che la volontà di Dio particolare, quello che il Signore vuole particolarmente da me, può contraddire la Scrittura, no? Però Dio la rivela in modo particolare a ognuno di noi. Allora, la prima cosa per cui Paolo prega è che questi Colossesi possano conoscere con esattezza, con precisione, qual è la volontà di Dio nella loro vita. Sia la volontà di Dio generale, quella che vale per tutti, sia la volontà di Dio particolare, quella che riguarda me e te particolarmente, che è diversa da me e te. Con chi mi devo sposare, con chi devo stare, che lavoro devo fare. Ora è chiaro, non si può sposare tutti la stessa persona. Il matrimonio è una volontà di Dio particolare, no? E in questo modo Paolo dice, si prega, vogliamo pregare per questo. Ora, carissimi fratelli, se noi conoscessimo la volontà di Dio in questo modo, la nostra vita cristiana sicuramente crescerebbe in modo integro, in modo fermo, in modo stabile, in modo saggio. Spesso però ci dimentichiamo e non ricerchiamo la volontà di Dio. Non ricerchiamo la volontà di Dio generale, per cui la evitiamo, non ricerchiamo neanche la volontà di Dio particolare per la nostra vita. Ci lasciamo trasportare. È chiaro che la nostra vita cristiana diventa improduttiva, sterile, noiosa. Il cristianesimo non ha più nulla da dire. Paolo dice, Signore, io ti prego che questi fratelli non vivano nell'ignoranza, ma vivono nella conoscenza, nella profonda conoscenza della volontà di Dio, sia collettivamente, sia ognuno di loro, che ognuno di loro trovi il binario per servire il Signore. Questo è il primo punto per cui Paolo prega. Signore, io ti prego che loro possano conoscere la volontà di Dio, ricordalo. Secondo punto per cui Paolo prega è che questa conoscenza della volontà di Dio non ci lascia indifferenti. Il cristianesimo non è un insieme di dottrine che noi mettiamo lì, che consultiamo più o meno ogni settimana, una volta al mese, e poi continuiamo a vivere come vogliamo. Il cristianesimo no, se tu conosci la volontà di Dio, se tu conosci la volontà di Dio, sei trasformato, sei completamente rigirato, la tua vita cambia. E allora chi conosce la volontà di Dio deve vivere cristianamente. E questo è il versetto 10. Guardatelo con me. Allora, affinché conoscano la volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza. E poi il versetto 10. La conseguenza qual è? Perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona, crescendo nella conoscenza di Dio. Vi rendete conto, no? Che la conoscenza di Dio produce dei cristiani, delle persone diverse, delle persone nuove. Se tu conosci la volontà di Dio, non puoi più essere la stessa persona di prima. E qui Paolo lo dice. Quali sono? Cosa significa vivere cristianamente? Ci sono alcune cose che Paolo dice, sono molto semplici, le riusciamo a capire tutti. La prima cosa che Paolo dice, vivere cristianamente significa vivere in modo degno del Signore. Cioè, bisognerebbe che noi ci rendessimo conto, e tutti i cristiani lo sanno, se una cosa è degna del Signore o non è degna del Signore. Se è degna del Vangelo o è indegna del Vangelo. Ma vivere in modo cristiano significa anche qualcosa di più. Significa, versetto 10, non soltanto camminate in modo degno, ma per piacergli in ogni cosa. Ora, carissimi fratelli, se due persone si amano, se un marito ama realmente la propria moglie e viceversa, no, allora uno sa istintivamente, intuitivamente, cos'è che fa piacere all'altro. A volte non c'è neanche bisogno di chiederle le cose. Qua, quello che Paolo ha in mente è la stessa immagine, affinché voi facciate in modo spontaneo quello che piace al Signore, quello che fa piacere all'altro. Ecco, cari fratelli, un obiettivo importante per la nostra vita. Piacere al Signore. Ti sembra poco? Piacere, far piacere al Signore. Eric Liddell, penso che tutti voi abbiate visto il film Momenti di Gloria. Momenti di Gloria ci racconta la storia di un atleta molto giovane che aveva conosciuto il Signore, che corre all'inizio del 1900 e vincerà la medaglia d'oro. E lui corre con questa prospettiva, no? Lui corre per servire il Signore. Un film bellissimo. E alla fine c'è una frase che mi ha colpito e che può rivelare alcune cose anche a noi. Lui, quando deve spiegare anche alla sua chiesa perché lui si impegna così tanto nella corsa, nello sport, lui dice: io corro perché quando corro sento il piacere di Dio. Io corro perché quando corro sento il piacere di Dio. Cari fratelli, lui correva alla gloria di Dio e percepiva che quello che faceva piaceva al Signore. Camminare in modo degno, piacere al Signore, e poi portare frutto in ogni opera. Sempre versetto 10. Non soltanto essere buoni, non soltanto fare delle cose belle, ma bisognerebbe anche portare dei frutti. Ora, questa, attenzione fratelli, non significa che siamo salvati per opera, chiaramente non siamo, nessuno di noi può meritarsi la salvezza. Però questo significa che se tu sei stato rinnovato, se tu hai conosciuto la volontà di Dio, la tua vita cambia, porta frutto. Le tue opere sono diverse, le tue azioni sono diverse. Gli alberi che non producono frutto come sono? Sono tagliati e buttati. Non è che stanno lì in attesa. Cosa significa portare frutto? Significa obbedire a Gesù. Un albero inutile resta inutile, non serve a nulla. È inutile star lì a insistere, no? Un albero sterile non produrrà mai frutto. O lo produciamo questo frutto naturalmente, o non verrà fuori naturalmente. Cari fratelli, questo è importante anche per noi, perché molte volte scambiamo probabilmente la vita di chiesa come l'assistere, il partecipare a un programma in TV. Allora, sì, vengono dette molte volte cose interessanti, ci sono tante informazioni che arrivano alla nostra mente, però queste informazioni quasi mai cambiano la nostra vita. Bene, il cristianesimo non è come assistere a Porta a Porta o a un programma in TV. Il cristianesimo è una cosa un po' diversa. Io non dico soltanto: oh, che bello quello che il fratello ha detto, oh, che bello come cantano, ma quella verità che io sento mi deve trasformare. Se no è inutile, deve trasformarmi concretamente. Vuoi un test per l'autenticità della fede? Il test per l'autenticità della fede è quanto diverso sei dalle persone che ti circondano. Qual è la diversità che il Vangelo ha prodotto nella tua vita? Non perché ti ha ghettizzato, non perché ti ha fatto diventare più timoroso, ma perché ti ha liberato, perché vivi nella gioia e nel perdono di Dio. E questa è una cosa diversa. Vivere, portare frutto. E l'ultima caratteristica è ancora conoscere Dio. Cari fratelli, l'abbiamo già detto, però se noi non conosciamo, se noi non cresciamo anche nella conoscenza, se noi non ci impegniamo anche a conoscere chi è Dio, vi garantisco, possiamo essere sicuri che la nostra vita spirituale sarà debole. molte crisi spirituali. Molte crisi spirituali dei giorni nostri sono dovute proprio a questa mancanza di conoscenza da parte di Dio. Non si conoscono le scritture, non si conosce la volontà di Dio, non si conosce Dio. Allora la conoscenza è importante, sforzarsi nella conoscenza è essenziale. La comprensione e la conoscenza, dicevano i vecchi puritani, la conoscenza è la benzina della santità, è la benzina della santità. Se tu conosci, allora hai del materiale, hai qualcosa da accendere per diventare santo. Molte volte, fratelli, conosciamo per finta, perché chi conosce Dio è trasformato da Lui. Allora, fratelli, stiamo attenti, dobbiamo portare frutto, dobbiamo conoscere, dobbiamo essere sia Marta sia Maria, dobbiamo contemplare e agire, dobbiamo vivere in modo equilibrato. Ed ecco un piccolo test per noi, cose semplici. Quando usciamo da qui, quando siamo incerti su qualcosa, domandiamoci: è degno del Signore? È degno del Vangelo quello che sto per fare? E gli piace? Gli procura piacere? Mi fa crescere nelle buone opere? Mi fa crescere nella conoscenza di Dio? Ecco, una piccola griglia per misurare la nostra vita, la nostra, dove siamo arrivati, dove vuole la volontà di Dio. Il terzo punto, fratelli, versetto 11: fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti. Cari fratelli, è naturale che questa richiesta sia qui, perché noi non possiamo fare tutte queste cose con le nostre forze. Noi abbiamo bisogno di essere fortificati. Gli standard sono troppo alti, nessuno di noi può arrivare a fare queste cose con le proprie forze. Bisogna che domandiamo l'aiuto da parte del Signore, bisogna che la potenza di Dio scenda sulla nostra vita. Comprensione, intelligenza, conoscenza, essere degni, bisogna che chiediamo di essere fortificati, resi forti da Dio. Caro fratello, cara sorella, il messaggio qui è chiaro. Non c'è nessuna cosa che può essere limitata, che può limitare la potenza di Dio. La potenza di Dio non può essere sottostimata. Qual è il tuo problema? Qual è il mio problema? Qual è la difficoltà più grande che sto incontrando? Il Vangelo ci dice che qualunque essa sia, Dio può sconfiggerla. Che qualunque essa sia, la potenza di Dio può risolvere quella difficoltà, non importa quanto grande sia. E Paolo dice che queste cose lo aggancia alla perseveranza e alla pazienza. A volte bisogna insistere, anche se le circostanze sono difficili, bisogna continuare a star lì, bisogna essere lì e pazientare, bisogna essere perseveranti nelle circostanze. Se le cose attorno a noi vanno male, bisogna essere pazienti se le persone attorno a noi ci creano ostacoli. La perseveranza è con le circostanze, la pazienza è con le persone. E Paolo dice: bisogna che resistiamo, perché che ci affidiamo alla potenza di Dio per essere da Lui fortificati, resi forti. La potenza di Dio. La potenza di Dio, fratelli, è veramente sufficiente per cambiare, per trasformarci. Più là Paolo dirà: non importa quale sia il tuo peccato, non importa quale sia la tua schiavitù, lussuria, la malizia, non importa quale tentazione tu stia incontrando nella tua vita, sappi che la potenza di Dio può risolverla, sappi che la potenza di Dio può vincerla, perché Dio è un Dio potente, la potenza di Dio può sconfiggere ogni cosa. Allora, fratelli, facciamo il punto. Abbiamo visto che è importante conoscere la volontà di Dio. Abbiamo visto che questa conoscenza della volontà di Dio è generale, particolare, ma che comunque sfocia in una vita cristiana diversa. Abbiamo visto che per vivere però in questa vita cristiana così diversa abbiamo bisogno della forza di Dio, della potenza di Dio. Non possiamo farcela con le nostre forze. E il quarto punto che Paolo ci suggerisce è quello della gratitudine. Versetto 12. Leggetelo insieme a me. ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi della luce. Cari fratelli, tutto quello che hai nella tua vita è una cosa dovuta? Tutto quello che ti ritrovi, tutto quello che tu sei, è dovuto? Oppure possiamo affrontare la vita in modo diverso, con gratitudine, ringraziando con gioia. Gli esseri umani, fratelli, anche noi, le donne e gli uomini del nostro tempo, sono spesso segnati da una cronica ingratitudine. Non sappiamo ringraziare. Siamo esseri ingrati. Con difficoltà diciamo grazie. Con difficoltà viene detto grazie al fratello, all'amico, al vicino, tanto più diciamo meno, diciamo grazie a Dio. Però per Paolo il ringraziamento è importante. Colossesi 2, versetto 7. Paolo riprenderà questo concetto e dirà affinché abbondiate nel ringraziamento. Per Paolo la gratitudine è una caratteristica importante di ogni donna, di ogni uomo, di ogni cristiano. Perché? Perché noi ringraziamo Dio per quello che Lui ha fatto, per Gesù, per quello che ci ha dato. Cosa ha fatto Dio? Perché possiamo ringraziare Dio? Qual è il motivo di tanta gratitudine che Paolo ci chiede, di questo atteggiamento così diverso? Versetto 13 e 14. E ci avviamo alla conclusione. Bisogna essere grati, versetto 13, bisogna avere tanta gratitudine, per quale motivo? Perché Dio ci ha liberati. Leggetelo con me. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre. Cioè, la schiavitù non c'è più. Dio ci ha liberati. Ma non solo ci ha liberati, ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Versetto 14. E poi in lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Vedete cosa ha fatto Dio? Ci ha liberati, ci ha liberati, ci ha trasportati e adesso abbiamo la redenzione. Ora, tutte queste cose, i verbi che qui Paolo usa nel greco, sono verbi al passato. Paolo li ha fatte queste cose una volta per tutte, e adesso noi possiamo avere questa sicurezza, questa gioia. Perché? Perché Dio ha agito nella nostra vita. Cari fratelli, dove sono le nostre sicurezze? Dove sono le nostre certezze? Dov'è la base della nostra speranza? Nelle cose che vediamo? Nelle cose che ci circondano? Dove stiamo costruendo la nostra vita? Su quale terreno? È la speranza del Vangelo? La speranza del regno dei cieli o è la speranza che passa velocemente attorno a noi? Cari fratelli, molte volte noi pensiamo di non essere adatti. Molte volte anche l'affrontare la morte per un cristiano è un fattore tabù. Si parla di tutto ma non si parla della morte neanche nelle chiese, neanche tra i cristiani. Eppure qui che si nota la differenza fondamentale. Perché un cristiano sa che c'è molto di più di tutto ciò che si vede. Perché un cristiano sa che c'è una eredità preziosa lì, conservata nel cielo, che nessuno potrà toglierci, nessuno. E possiamo essere sicuri di tutto questo. Perché Dio è veramente lì, che ci protegge con Lui, la custodisce per noi. Cari fratelli, vogliamo celebrare la vittoria che Dio ci ha procurato in Gesù Cristo, nell'amore della croce. E infatti Paolo conclude al versetto 14, in lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Ecco come Paolo vuole che i cristiani vivessero. Ecco come Paolo vuole che io e te viviamo il cristianesimo. Quattro punti, quattro tappe: conoscere la volontà di Dio, vivere cristianamente in modo conseguente, essere fortificati dalla potenza di Dio e ringraziare, gratitudine per la vita, per tutto quello che c'è attorno a noi. E tutto questo è perché abbiamo ricevuto il perdono dei peccati. Ora, cari fratelli, il perdono è una delle realtà più importanti che io e te possiamo sperimentare nella nostra vita. Voglio raccontarti una storia e concludere. C'era una donna con suo marito che vanno da un medico cristiano. Una donna è una storia vera. Il loro figlio a 5 anni aveva un cancro, un tumore. Erano molto preoccupati. Allora loro con estrema attenzione, con tanta premura, si affollano di visite, di preoccupazioni, fanno di tutto per questo bambino, perché vogliono che questo bambino continui a vivere, giustamente. Un giorno lei, la mamma, sa che il medico è un credente e lo chiama e gli chiede un appuntamento privato. Lui ne riferirà dopo. E lei apre il suo cuore e dice: caro dottore, io devo confessarle una cosa che mi porto dentro da tanti anni. Subito dopo il matrimonio ho avuto una relazione extraconiugale e da quella relazione extraconiugale è nato questo bambino. Ora, questo bambino, io ho chiesto perdono a mio marito, lui mi ha detto che mi ha perdonato, però da allora c'è un tarlo che mi porto dentro, c'è una cosa che mi rode, io non ho più avuto tranquillità, io non ho più avuto pace, ho capito che ho sbagliato, ma da allora in poi io sono vissuta nell'inferno. E io mi chiedo, dottore, se per caso il cancro che mio figlio ha non sia conseguenza di questo malessere, di questa cosa incredibile. Il medico non può far altro, come ogni buon cristiano fa, no? Di fidarsi dell'amore di Dio, di continuare a chiedere che Dio gli dia la certezza del perdono, l'esperienza del perdono. Ma lei non riesce perché per molto tempo frequenta delle donne e degli uomini che non si aprono, non la fanno aprire. E a un certo punto entra in una chiesa dove si predica il Vangelo e lei dice, e lei scriverà poi in una sua lettera: finalmente ho capito cosa significa il perdono di Dio. L'ho capito soltanto oggi, quando mi è stato detto che Dio, quello che Dio ha sofferto per me. Per anni non sono stata in grado di perdonare me stessa. Per anni ho rifiutato il perdono che Dio mi ha dato in Gesù. Perché non c'era nessuno in chiesa con cui io potessi condividere il mio peso. Perché non c'era nessuno che mi diceva quant'era importante il perdono di Dio. Adesso che l'ho capito, sto sottolineando ogni brano, ogni verso della Bibbia dove c'è la parola perdono. Caro dottore, ho capito che la guarigione della mia memoria forse è più importante della guarigione del cancro. Questa è la potenza del perdono. Lei ha capito che sperimentare il perdono da parte di Dio è una cosa straordinaria, che può cambiare completamente la sua vita. Possiamo immaginare questa donna quando ha capito che malgrado la sua iniquità Dio l'ha perdonata. Con quale gioia, con quale gratitudine affrontava la vita. Vogliamo pensare, passare un po' di tempo in silenzio, adesso questa mattina, a riflettere su quelle, sulle cose che la parola di Dio ci ha suggerito, sui punti che la parola di Dio ci ha messo davanti.